Storia di un numero, appunti di viaggio di una migrante. Un podcast scritto da Davide Rossi, basato sul romanzo Storia di un numero di Davide Rossi. Narrato da Lavinia Lalle, a cura di Libri in Rete. Buon ascolto.
Capitolo 2. Il viaggio. Sul tabellone della stazione degli autobus apparve finalmente la mia destinazione, Nassauwa. Sono salita esibendo il biglietto all'autista e ad altre due persone che imbracciavano un mitra. Sola andata. Quando dissi quelle due parole alla biglietteria, il mio cuore sussultò. Quel pezzo di carta mi rendeva orgogliosa. Mi sentivo cresciuta. L'autobus non era molto pieno. Molti dei ragazzi che si erano mossi con me non avevano il biglietto. Speravano nell'assenza di vigilanza, per cui vennero rimbalzati tra le proteste dai due energumeni. Lì vicino c'era anche un uomo che osservava la scena divertito e commentando con il guidatore. Qualche ora dopo scoprì essere l'altro conducente, visto il lungo viaggio si alternavano. Oltre a loro c'era un prete dalla carnagione e lineamenti asiatici, una giovane coppia con un bimbo al seguito, diversi anziani con annesse borse ricolme, cinque giovani in viaggio da soli che si guardavano intorno curiosi, silenziosi. Eravamo una ventina in tutto ad assiepare gli scomodi sedili di quel vecchio impolverato automezzo. Per la prima volta ero in viaggio anche io ed ero in preda all'eccitazione. Inoltre provavo grande soddisfazione per la scelta della rotta da intraprendere. Avevo studiato approfonditamente il percorso e tutte le eventuali possibilità, tenendo conto delle mie limitate capacità economiche. Nei mesi che precedettero l'evento, fui una spettatrice dinanzi allo sciamare via quotidiano dei miei coetanei verso il nuovo mondo. Fu così che durante la preparazione della tesi per il diploma provai a distrarmi e a migliorare l'italiano, leggendo vari articoli in rete in un internet point sugli africani emigrati in Italia. Lì trovai diversi suggerimenti utili. Il punto di partenza principale è l'Eritrea, senza trascurare i campi profughi in Etiopia e in Sudan. Da qui si sfugge da guerra e politica. Per molti versi l'Eritrea ha una situazione molto simile a quella del mio paese. Politica totalitaria molto vicino alla dittatura, leva militare infinita, continui tumulti interni, lavoro forzato durante la coscrizione militare, arresti arbitrari, scomparse, trattamenti inumani durante la detenzione completano il quadro di uno Stato che in fondo, in quanto a ingiustizia, non ha nulla da invidiare al mio. Dalla parte occidentale i punti di partenza sono diversi, così come le motivazioni. Nigeria, Gambia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio e Ghana. Alcuni per persecuzione politica, religiosa o sessuale. Altri per la situazione politica, dittature, guerre civili, conflitti per la proprietà della terra, ragioni economiche, violenza all'interno dei gruppi familiari. Insomma, ogni persona ha una ragione differente. Io avevo tante ragioni, trovarne una principale non era facile. Forse volevo solo vivere. In ogni caso, la mia scelta poteva ricadere su due vie principali, la via del deserto e quella lungo la costa. La prima è un inferno. Sudan-Libia in 4 giorni, con una bottiglia d'acqua, ammassati dentro un pick-up. Ho letto di persone sbalzate fuori dai furgoni e lasciate a morte sicura nel deserto. Altri raccontano mesi di lavoro forzato per pagare il prossimo segmento di viaggio: Bamako, Niamey, Agadez. Ogni snodo conquistato con fatica. Dall'altra parte, il viaggio risulta meno rischioso nella prima parte. Ovviamente ci devono essere risorse economiche che permettano di pagare i mezzi, che sono regolari, e la polizia di frontiera, spesso corrotta. Il rischio da evitare è quello di imbattersi nel trafficante che si spaccia inizialmente come amico o compagno di viaggio e poi ti usa come schiavo per mesi, obbligandoti a pagare la libertà. La tappa obbligata per tutti è la Libia, l'inferno in terra. L'autobus si mosse, schiacciando via tutti i pensieri negativi. Partimmo che era mattina, Se tutto fosse andato per il verso giusto, saremmo stati in Camerun verso sera. Quando vidi il cartello che annunciava l'uscita dalla città, mi voltai per guardarla un'ultima volta, da lontano. Non so perché, ma lo feci. Mi sembrò spettrale, senza anima, e io mi sentii vuota. Scrutavo il mondo con occhi nuovi, quelli di una cieca rinsanita, di una bambina. La natura che costeggiava la strada su cui viaggiavamo ci accompagnava dolcemente, rilassando il nostro spirito agitato e svuotando le menti, ricolme di pensieri. A dire il vero, i miei compagni di viaggio non sembravano molto interessati alle bellezze del golfo o al verde incontaminato che circondava la lunga strada asfaltata che ci portava lontano dai problemi. Il loro mondo era chiuso all'interno di uno smartphone di ultima generazione. Parlavano al microfono dell'apparecchio eccitati. «Siamo partiti!» A sentirli sembrava che stessimo andando in vacanza. Un altro, invece, cercava di dormire. Si obbligava a non osservare fuori. Le volte che gli incrociai lo sguardo, aveva gli occhi pieni di lacrime. I rimanenti erano provati dal caldo. Era soffocante. Attraversammo territori selvaggi che i miei occhi non avevano mai visto, mondi lontani, luoghi incantevoli, ma che celavano miseria, rabbia e orrori. Poco lontani dalla frontiera, dopo ore di estenuante viaggio, provati dal caldo, dalla staticità, il mezzo dovette arrestarsi nei pressi di un paese il cui nome non ricordo. Il crepuscolo mal celava l'orda di gente che si spostava lungo la strada, una massa di disperati che camminava in un mesto e angosciante silenzio. Gli occhi bassi, il passo affaticato e lento di chi ha percorso diversi chilometri. Venivano dalle parti più remote del paese, in fuga verso un po' di tranquillità oltre il confine. La paura li perseguitava e loro continuavano a voltarsi, a cercare oltre il nostro mezzo la belva che li inseguiva. Mi girai anche io, ma vidi solo altri sfortunati, quelli superati. Si spostavano con carretti, animali, trasportando tutto ciò che avevano di trasportabile. Valigie, vecchi mobili, sedie, vestiti puliti, i bambini. L'abitato ci apparve come un cumulo di macerie. La zona ove si svolgeva il suo famoso mercato era distrutta. Del fumo si alzava in lontananza, lo squarcio sul muro di una casa, una sagoma disegnata a terra, sull'asfalto. Pensai che lì fosse morto qualcuno. Mi dissero in seguito che i morti furono 42, di cui un poliziotto linciato dalla folla dopo che aveva sparato sulla gente inerme, intenta a protestare contro la politica del presidente. Ecco di chi era quella sagoma. Una donna uscì dall'abitazione, avvolta in uno scialle colorato, dietro un uomo in camicia verde con in mano due cuscini. Si incolonnarono con gli altri esodi. Gli spettri di quella città fantasma erano tanti. Li vedevo dal finestrino, quella fila di uomini e auto procedere verso un destino ignoto, lo stesso che attendeva me. Gli ultimi, gli indecisi, sulla soglia delle loro abitazioni violate, scrutavano quella marea senza fine, cercando di convincersi che forse era meglio rimanere. Un uomo a braccia conserte e occhiali da sole, con indosso una maglietta celeste colorata da mille motivi floreali, malcelava la sua commozione. Vidi una lacrima rigargli il volto. Un altro con una t-shirt rossa era inginocchiato, non pregava, ma le diceva il suo destino. Una donna elegante, composta nella sua disperazione, agitava in aria la foto di un figlio massacrato, in modo che tutti vedessero. Un gruppo di ragazzi con sciarpa sul volto e cappuccio della felpa sulla testa per nascondere la loro identità si limitava a osservare il tutto. Negli occhi tutta la loro rabbia. Nel cuore, l'orgoglio per essere l'ultimo baluardo per un futuro migliore. Chiusi gli occhi e cercai di dormire. Appena passato il confine, il pullman venne fatto fermare. Due poliziotti salirono a bordo e cominciarono a controllare i documenti, compreso il mio. Lo guardarono e, dopo un breve consulto fra loro, mi prelevarono facendomi scendere. Ebbi solo il tempo necessario per prendere la mia valigia. Il mezzo ripartì senza di me. Lo guardai allontanarsi mentre i due, con modi poco concilianti, mi invitavano a seguirli nella piccola caserma al confine. Lì, dopo una breve perquisizione, mi condussero in una stanza. Mi spinsero dentro, senza aggiungere una parola. L'oscurità regnava all'interno. Un tavolo, una vecchia sedia in legno dal mio lato, un uomo seduto in quello opposto. Fumava. Il posacenere era pieno di cicche e cenere. L'aria era irrespirabile. Una lampada gli illuminava leggermente il volto. I suoi occhi erano freddi, i lineamenti duri, i capelli grigi. Mi interrogò a lungo. Tremante e disorientata risposi, speranzosa che la verità potesse salvarmi dagli eventi che, imprevedibili, si stavano abbattendo su di me. Mi chiuse nella stanza, apparentemente salva, ospite della polizia, protetta dai malvagi che, a dire dell'ufficiale, erano fuori, pronti ad aggredirmi come avvoltoi. Poco dopo, esausta, crollai nel sonno. Mi svegliai che albeggiava. Il pavimento era fresco rispetto alla mia temperatura corporea. Mi alzai di scatto e dovetti sostenermi. Lo sbalzo di pressione mi colse all'improvviso. Restai lì, aggrappata qualche secondo, in attesa che la lucidità tornasse. Gli occhi lentamente si abituarono alla scarsa illuminazione della stanza. Pochi raggi del sole fioco del mattino filtravano fra le crepe delle tapparelle. A tastoni cercai l'interruttore della luce sul muro. Lo trovai a destra della porta. Lo abbassai. Niente. Cercai allora la lampada. La mia goffaggine ebbe la meglio. Il lume cadde a terra frantumando la lampadina. Un'imprecazione mi sfuggì a denti stretti. Sconsolata, provai a ragionare senza eccessivi patemi. Decisi di uscire. L'aria nella stanza era viziata dal fumo di sigaretta e dal calore. Con cautela abbassai la maniglia e provai a tirare verso di me. Era chiusa. L'ansia mi colse improvvisa, bastarda. Grosse boccate di ossigeno e nicotina entravano e uscivano dai miei polmoni. Dovevo calmarmi. Ero al buio, chiusa in una stanza, senza cibo e acqua. Calma, mi ripetevo. Mi sedetti e chiusi gli occhi. Dormi, calma, dormi. Riaprii gli occhi. Avrei voluto gridare la mia disperazione. Strinsi i pugni e li piantai sul pavimento che nel frattempo si era intiepidito. Ero sudata, il respiro affannoso. Pensai di pregare, ma non credevo in nulla. Mi rismisi a piangere, cercando di soffocare i mugugni. Non volevo che mi sentissero, non volevo sembrare debole. Ora il mio ultimo pensiero era il viaggio. Volevo andarmene, pensavo ai miei affetti, a ciò che avevo lasciato, alla mia vita. Mi alzai, inspirai e cercai di riordinare i pensieri. A giudicare dai raggi che filtravano era mattina. Non si sentivano passi, dunque quella zona della caserma era vuota. Probabilmente l'uomo stava tardando. Non dovevo preoccuparmi. Avevo fame, sete, ero debole. Dovevo rilassarmi e aspettare. Il viaggio era ancora lungo, dovevo risparmiare le energie. Mi accomodai a terra, vicino alla porta. Mi misi in attesa di qualche segno di vita, provenire da fuori. Ad alta voce cercai di farmi forza, Non devo essere debole. Sono le prime difficoltà, questo è nulla rispetto a ciò che mi attende. Aspettai. Mi sembrò passare un'eternità, ma alla fine dei passi provenienti dal corridoio attirarono la mia attenzione. Qualcuno da fuori si fermò davanti all'uscio. Potevo sentirlo respirare. Nelle orecchie risuonava il battito accelerato del mio cuore. La chiave venne inserita. Balzai in piedi senza badare troppo alla pressione. La porta si aprì e il mio viso venne investito dalla luce. Accecata e con i sensi momentaneamente intorpiditi dall'ipotensione, feci appena in tempo a vedere due figure non ben definite davanti a me. Caddi a terra come un sacco di patate. Persi i sensi.